Timbrare per cortesia l'entrata. Allora riniziamo il Consiglio. Eravamo rimasti alla relazione dell'assessora Speziosi e domando ai consiglieri se ci sono qualche domanda. Avevi finito, vero? Sì.
Sì, si è acceso. No, volevo un po' capire come si organizza poi adesso la discussione per cercare insomma di avere uno svolgimento organico, insomma, che non sia dispersivo anche nello stesso tempo, insomma.
Allora, ogni consigliere può fare un intervento non di più di 10 minuti, diciamo, non presa poco. La Michela si prende nota di tutte le note e poi risponde a tutti quanti in modo che non ci sia uno una parapallina. Poi ha possibilità di replica come secondo intervento il consigliere e poi va in votazione, insomma.
Le dichiarazioni di voto?
Dichiarazioni di voto e quant'altro.
Ancora, scusate. Questo quindi ciascuno prende la parola una sola volta spaziando su tutte quelle che sono le osservazioni per tutto il documento unico di programmazione presentato e non invece per tema o altro?
E può fare un argomento anche solo, no? Fa un intervento su un argomento solo per 10 minuti. Lei prende nota e risponde su quell'argomento dopo. Un altro consigliere fa un altro argomento, tanto per dire, o due argomenti, insomma, ecco. Poi ha la possibilità di replica di quello che dice l'assessore. Sì.
Non lo so, io sto solo chiedendo come si svolga, se la nell'articolazione dei...
Allora, se vuole rispondo io, leggendo il regolamento interno.
L'articolo 48 del regolamento del...
Che dice, i consiglieri prendono posto, i consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, inibisce di continuare a parlare. I consiglieri possono intervenire per il tempo strettamente necessario per fatto personale quando il consigliere sia fatto oggetto di rilievi personali o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Il numero degli interventi di ogni consigliere su un singolo argomento non può essere superiore a 2, escluso l'intervento per fatto personale. Ogni intervento non può superare di norma i 5 minuti. Per argomenti di particolare rilevanza, quale bilancio, linee programmatiche, piano regolatore, modifiche dello statuto, i termini vengono raddoppiati. Il sindaco o l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 10 minuti ciascuno. Il relatore replica in forma concisa gli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione. Il Presidente, dopo che su ogni argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e del controrepliche, dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno a 5 minuti. Questo vuol dire che siamo sul punto del bilancio, ogni consigliere può prendere la parola, può parlare, qui dice 10 minuti, ma ci confrontavamo ieri col Presidente, trattandosi di bilancio, se uno va anche un po' oltre di sicuro non ci sarà problema di togliergli la parola. Quando ha finito l'intervento passa la parola a tutti i consiglieri che vogliono fare il loro primo intervento. L'assessore e il sindaco prenderanno nota di tutti gli aspetti sollevati, risponderanno e c'è poi il secondo giro degli interventi. Questo è il metodo ordinato previsto dal regolamento per evitare il dibattito, cioè che uno fa una domanda, l'altra risposta, la domanda, la risposta, la domanda, la risposta, per evitare confusioni e avere un po' un discorso organico sulla visione del bilancio. Questo è quello che dice il regolamento.
Ilaria.
Ok, giusto per capire, se ho capito bene, ipoteticamente potremmo fare 4 giri, quindi dal numero che ho appena letto, cercando di raggruppare a macro temi. Ok, posso fare una domanda sulla tipologia d'ordine? Ne abbiamo parlato in maniera informale prima e ragioniamo per, brutalmente, ordine di DUP o per ordine di missioni? Questo lo chiedo da ignorante, proprio come normalmente avete fatto. No, solo se trovavamo una formula magari che aggrada, cioè io mi ha dato tranquillamente, di modo da andare ordinatamente, ecco.
Ok, e appunto come dice la segretaria, come si è più comodi, se le domande sono inerenti al DUP oppure esplicitamente il bilancio, possono essere strutturate come si vuole, però se volete possiamo suddividere le vostre domande per missioni e in modo che abbiate ben individuato il capitolo su cui fare i ragionamenti, il primo giro di domande. Possiamo dire che trattiamo le prime 2-3 missioni nel primo giro, in modo che si raggruppi più missioni in un'unica interrogazione, ecco, se siete più comodi. Però insomma noi risponderemo a tutto prendendoci nota attentamente, insomma.
Chi vuole intervenire? Hai il microfono acceso. Quell'altro.
Ok. Ma della luce. Della luce forse, no?
Adesso sì. Ci sono veramente.
Ok.
Non so, Ilaria, vuoi intervenire tu? Non so. Chi è che parte? Va bene.
Sì, grazie Presidente. E porto i saluti anche alla dottoressa Maria Grazia Baldessari, ringraziandola per il grande lavoro che fa. E ne approfitto per per avere maggiori lumi. Allora, la prima, per quanto riguarda l'allegato B, bilancio di previsione di entrate, titolo 3, nell'entrata extra tributarie, proventi derivati dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Ecco, io so che i nostri vigili rispetto ad altri comuni trentini non hanno la mano forte sulle contravvenzioni, però qua mi dà una previsione dal 2021 al 2023 e del 2020 di 193.000 euro e di cassa se del 2021 sui 378.000 euro. Ecco, mi chiedevo se questa entrata è previsionale, divisa in varie voci o solo o in due o solo contravvenzioni. E un'altra cosa, una curiosità che volevo chiedere, no, sul riguardo le compartecipazioni che il Comune di Ala ha per le sue finalità istituzionali. E voi sapete che ci entrano dei dividendi, come diceva il sindaco, Dolomite Energia, Primiero Energia. Io so che ogni anno all'incirca ci entrano 300.000 euro da poi investire nel territorio. Ecco, qua nel DUP vedo solo il risultato di esercizio. Si può sapere dettagliatamente, magari, di Dolomiti quanto riceviamo di soldi da investire? E basta per il momento, grazie.
Qualcun altro?
Posso? Grazie mille. Inizio anche io ringraziando perché, insomma, nonostante sicuramente non sia un bilancio facile da leggere, grazie perché sì, anche a una persona si riesce a capirlo, anche a chi non è prettamente del settore. E, avrei solo, inizio con una domanda tecnica, forse che esula da quello che può essere il programma. Una cosa io non sono riuscita a capire, come collegare le missioni alle schede 1, 2, 3? O meglio, ciò che è finanziato, faccio riferimenti alle pagine se può essere utile, ditemi voi. Pagina 51 del DUP, quindi c'è la scheda 1, subito a seguire la 2 e la 3, vi sono indicate, non so, prendo una voce, la prima, rotatoria, inserzione via volta, eccetera, eccetera, fa parte della categoria 1, tipologia 1. Solo capire come poi questa cosa si ritrova missioni barra titoli. Cioè, ho compreso che i titoli fa riferimento al 2 perché è un conto capitale e questo. Questa era una domanda puramente per comprendere. Per quanto riguarda invece le osservazioni, mi concentrerei iniziando sul, appunto, all'inizio della sezione strategica per quello che è l'ambiente, l'ambito di territorio, ambiente e risorse naturali. Iniziando qui, si trova nella prima voce di fatto l'idea di riqualificare l'area verde della ex canonica. Per questo vedo che all'interno delle schede sempre vi è un finanziamento di 130.000 euro circa, se non ricordo male, e vorrei chiedere rispetto a questo, in parte prima è stato presentato dal sindaco, qual è la funzionalità, cioè il progetto la canonica era stata acquistata, l'ex canonica era stata acquistata in funzione del progetto del polo scolastico. Vorrei capire se nella riorganizzazione, quindi nelle linee guida che sono state date all'ufficio tecnico, quali siano gli obiettivi, se una cosa va a seguire l'altra oppure se si attenderà di procedere con il polo scolastico per poi definire anche il progetto ex canonica. Legato a questo, pensando più alla struttura, che è tra le spese non finanziate, no, scusatemi, non è tra le spese neanche non finanziate, che cosa si pensa di fare? Perché è citata nella parte discorsiva in 3-4 punti, senza essere poi esplicata in pieno. La seconda cosa, sempre nello stesso punto, territorio, ambiente e risorse, riguarda la riqualificazione della piazza di Pilcante, che è presentata, ma di nuovo poi non si ritrova nella parte finanziata. Chiudendo con questa zona qui, pre-chiusura, scusatemi, sono gli interventi di arredo urbano, che qua vengono indicati come promozione e non come attuazione o progettazione. E di nuovo in questo caso qua, su quali frazioni, su quale zone si pensava di indirizzarsi. In ultima, per quanto riguarda la contrarietà, sempre nello stesso punto, che alla discarica, qui forse esuliamo un po' da quello che è prettamente di bilancio, ma è più una, appunto, una linea strategica, quali sono le soluzioni possibili? La messa in atto del piano cave, perché di fatto il punto è vago per quanto riguarda poi la soluzione, quindi dice che si vorrà procedere, si vorrà mantenere un no chiaro per la cava Manara, però non vi è di fatto la risoluzione per quanto riguarda le altre situazioni. Io mi fermerei qua per ora.
Grazie. Qualcuno che vuole andare avanti? Possiamo magari rispondere a questi.
Aspettiamo.
Facciamo il giro di tutti, diciamo, no? Viene esaurito dopo, no? Col primo giro di tutti quanti, loro rispondono, l'assessore, il sindaco o chi per esso risponde.
No, ci sono, diciamo, leggermente disorientato su questa, non che sia, che ami parlare in maniera prolissa e prolungarmi, ma vorrei capire qual è lo spazio che ancora...
Lo spazio non è solo i 10 minuti, è per regolamento così, ma poi può essere anche un quarto d'ora, 20 minuti, insomma, dai, non mettiamo proprio il limite dei 10 minuti.
Vediamo di riuscire a esporre quello che ci siamo annotati su questi documenti. E riprendo un elemento che sempre nell'argomento territorio, ambiente e risorse naturali rimane in fondo, che magari non è neanche uno dei più corposi dal punto di vista degli impegni finanziari, ma riguarda, e poi ripreso negli ultimi due punti, dove si parla di restauro di edifici e concludiamo con le malghe. Io ho visto negli elaborati finanziari che poi Malga Coe ancora, diciamo, non è tra gli obiettivi che sono stati finanziati, nel senso, è inserita nell'area di si chiama di finanziabilità, di inserimento, non so, e quindi nell'ultimo anno di questa programmazione, quindi volevo capire se c'è un motivo per cui questa programmazione è ritardata o altro. E un'altra cosa sull'argomento, si parla di mettere mano alle pavimentazioni, le fontane, il restauro delle fontane, però diciamo che il patrimonio artistico, se vogliamo, della nostra città evidenzia anche degli affreschi di pregio che non sono ripresi in questo impegno, ma che immagino, spero, insomma, siano nell'attenzione dell'amministrazione. E passando all'argomento mobilità, ci siamo interrogati sull'intervento che viene proposto in quello che è la zona PIP di Marani, recentemente messo in pubblicazione per la raccolta delle osservazioni. Quindi quale sia l'attuale indicazione, insomma, dell'amministrazione per portare a compimento quest'opera che c'è già in bilancio per circa 1,5 milioni, ma che insomma, per quello che vede il cittadino, va a finire in una zona abbandonata, per quanto insomma non abbiamo modo di conoscere i progetti del proprietario. E, sempre in tema di mobilità, siamo perplessi sulla ricerca di soluzioni avveniristiche, tipo quella dell'ascensore o del piano inclinato che possa essere, non so, per l'accesso a San Martino, pur riconoscendo che in realtà quella è una zona a grande densità di popolazione, di abitazione, che deve essere servita in maniera forse più razionale, meno insomma, meno di facciata, ma insomma, con soluzioni che forse più economiche, immagino un accordo con alcuni proprietari per passare. E si è citato prima la pericolosità di alcuni passaggi, e appunto ha richiamato anche il sindaco nella presentazione oggi, che sarà oggetto del putto, anche visto insomma, quello che la fruibilità da parte dei pedoni del collegamento Pilcante-Ala. E vorrei capire cosa si intende quando si parla di area per sosta camion, nel senso che se questa è un parcheggio a servizio di operatori privati o di cos'altro. E credo insomma sia necessario puntare poi sullo sviluppo di quello che è il bike sharing. Abbiamo sentito oggi che sono state acquistate due mezzi da parte del comune stesso a servizio dei propri dipendenti, e sarebbe utile dotare anche la stessa cittadina di stazioni di deposito e utilizzo di veicoli elettrici, zona stazione, zona centro, zona San Martino, appunto le più distanti, ma anche forse le stesse frazioni. Procediamo col tema dei rifiuti, e se ne è parlato appunto ancora prima nella presentazione da parte del sindaco, e credo sia veramente necessario mettere mano a quel progetto che era già stato approvato, ho capito, nel 2019, il progetto preliminare, no, ho frainteso, comunque ecco, il passaggio al sistema della raccolta porta a porta sarà centrale per la coscienza diciamo, ecologica dei cittadini, anche quindi un'azione culturale che ci si deve impegnare a fare. Dopodiché che questo immagino si traduca in benefici per le casse comunali, può essere dubbio, ma il costo, se si è ripartito a carico di chi beneficia del servizio, oggi abbiamo la disponibilità dei cittadini a collarsi a, diciamo, anche questa, una maggiore spesa in quest'ambito. E sviluppo edilizio piano regolatore, ci lascia perplessi quello che abbiamo letto, abbiamo poi appunto sentito questa mattina, di queste nuove necessità sorte negli ultimi periodi a ridosso dell'approvazione del recente piano regolatore. Vorremmo appunto capirne se non nel dettaglio, ma la localizzazione, la portata e l'impatto sullo strumento appena, appena approvato. E sul capitolo opere pubbliche non trovo grande, non trovo grande coerenza con il beneficio ambientale in un impianto o ipotetico impianto di sfruttamento per la produzione di energia idroelettrica in Valle di Ronchi. Sono consapevole che il Comune ha necessità di migliorare l'approvvigionamento idrico a servizio delle abitazioni per acqua potabile, ma questo, insomma, questo è ha un'altra valenza rispetto allo sfruttamento idroelettrico. Mi spiegherete come si concilia la produzione, lo sviluppo dello sfruttamento idroelettrico con le certificazioni. Sul capitolo scuole il sindaco ha dato gli ultimi aggiornamenti, che sono anche, abbiamo capito, di questa mattina. Di una riunione che è stata svolta solo ieri in provincia e ci preoccupa nelle tempistiche del completamento di questo intervento, che ormai ha superato i tempi di attesi e auspicati. L'episodio del terremoto dell'altra mattina credo abbia messo allarme, più di un altro segnale di attenzione, e non so se questo possa essere anche un ulteriore elemento per sollecitare o smuovere qualche passaggio. Intanto magari mi fermo per vedere se su questi almeno ci possa essere qualche altra cosa. Grazie.
Va bene. Qualcun altro che deve intervenire? Possiamo qualcosa? Cominci tu? Do la parola all'assessora Speziosi per la risposta. Sì.
Ok, ci siamo. Allora, per quanto riguarda le risposte a Gianni Marasca, il consigliere Gianni Marasca, praticamente i 193.000 presenti nell'allegato B delle entrate riguarda un insieme di sanzioni. Una parte sono sanzioni derivanti dal codice della strada per 120.000. E 68.000 euro per sanzioni derivanti dalla violazione di norme urbanistiche e 5.000 per sanzioni da regolamenti. Ovviamente è una previsione di entrata che è calcolata in base, insomma, alle medie degli anni precedenti. Per quanto riguarda invece le compartecipazioni che abbiamo sul bilancio, sempre è una previsione. I dividendi che vengono in entrata sono circa 346.000 euro da Dolomiti Energia, 29.000 da Primiero, e poi ci sono delle piccole partecipazioni in Trentino Digitale e Trentino Riscossioni, rispettivamente dividendi per 750 euro e 300. E quindi questa è la parte delle entrate. Per quanto riguarda poi le successive domande, la prima domanda era di carattere tecnico riguardante la suddivisione delle missioni sulle varie schede. Magari do la parola alla dottoressa Baldassare in modo che vi possa dare delle indicazioni puntuali di carattere tecnico, appunto.
Ecco, e sì, in merito al piano delle opere pubbliche, effettivamente questo non trova una corrispondenza immediata a livello di bilancio con il confronto delle missioni e dei programmi in cui è suddiviso appunto il documento di programmazione, perché in effetti il piano delle opere pubbliche non è stato aggiornato con l'armonizzazione contabile. In effetti, come leggete a pagina 49 del DUP, questo viene redatto secondo una delibera della giunta provinciale del 2002. E quindi come tale si è in attesa da parte della provincia di Trento dei nuovi modelli. E, al momento però questa è la normativa di riferimento e quindi sostanzialmente, come leggete anche, è descritto insomma, e tiene conto di importi diversi, quindi ad esempio tutte le opere inferiori ai 25.000 euro non vengono indicate. E inoltre le opere vengono suddivise in categorie che sono diverse e non corrispondenti alle categorie della nuova classificazione di bilancio. Perciò sostanzialmente quello che si può sicuramente confrontare e riscontrare è la scheda 3 parte prima con la scheda 2. Però ovviamente questa considera solo una parte del titolo secondo della spesa degli investimenti, proprio perché considera categorie diciamo diverse e limitate, quindi si è in attesa dell'aggiornamento, semplicemente della normativa.
Allora, il tuo Michele. Ok, allora c'era una domanda anche del consigliere Marasca sulle società partecipate, il ricavo. Io vado a memoria, dopo chiedo a Maria Grazia al dottore. Le cifre? Ah, scusa, mi ero perso io, porta pazienza. Allora, Ilaria, canonica. Allora no, non è stata acquistata per il polo scolastico, è stato acquistato anche in funzione del polo scolastico. Il progetto delle scuole medie prevede su parte del cortile, quello adiacente alla strada Vianzelini, l'accesso per il piano interrato della nuova scuola. Quindi parte di quel giardino lì appunto sarà utilizzato per la nuova strada che porterà nell'interrato. La canonica invece, l'edificio intendo, sarà utilizzato per le associazioni, mentre la parte verde della canonica, circa 4.000 metri quadrati, è quello che dicevo prima. Stiamo preparando come ufficio tecnico un progetto di realizzare un parcheggio provvisorio di una quarantina di posti macchina. Provvisorio cos'è che vuol dire? Vuol dire chiaramente una pavimentazione instabilizzato, probabilmente anche perché in futuro faremo un progetto più organico, e la parte verde sarà sistemata con un percorso che attraverserà l'intera area collegando via Trechiodi con il passaggio a Quattro Vicariati, e all'interno di quell'area saranno realizzati delle zone verdi e una zona probabilmente pavimentata con alcuni arredi urbani. Questa è un po' l'idea, ripeto, non abbiamo finanziamenti per quell'opera, è stata messa una cifra relativamente bassa in bilancio perché contiamo di realizzare parte delle opere in economia con il nostro cantiere comunale e in parte con il servizio ripristino ambientale della provincia. Quindi abbiamo in prima battuta cercato di mettere lì minori spese, cioè minori risorse, chiedo scusa. Piazza di Pilcante, che mi è stato chiesto, Piazza di Pilcante, va bene, allora premetto che Il DUP chiaramente è una programmazione del mandato, no? Del mandato amministrativo, per cui non è che tutto quello che c'è scritto nel DUP dovete trovare nel bilancio, c'è tempo e modo per progettare, per fare, sperando di riuscire a realizzare ovviamente tutto, per cui se viene enunciato come opera la piazza di Picante, non necessariamente la dovete trovare all'interno di questo bilancio, fatto salvo che nel caso in cui si dovesse proseguire con una progettazione che peraltro c'è già per la piazza di Picante, seppur datata, la pavimentazione appunto della piazza, è stato fatto un progetto negli anni 2000, indicativamente, si vorrebbe riprendere quel progetto, però insomma non è in questo momento inserito a bilancio perché ahimè tutto non possiamo prevedere e finanziare. Discarica Manara, cosa si vuol fare? Allora innanzitutto quello che c'è scritto nel DUP e nelle linee programmatiche è quello di insistere di dire il no alla discarica se si dovesse chiaramente ripresentare il problema, come non spero. Cosa faremo dopo di quell'area? Attualmente l'unica cosa che su cui si può parlare e dire è il piano cave, è stato approvato nel 2013 dal Consiglio Comunale di allora, quella è la previsione, se si cambia quella previsione bisogna tornare in Consiglio Comunale e ridiscuterla e riapprovarla. In questo momento noi chiaramente non siamo concentrati su eventuali riutilizzi, perché ripeto, il riutilizzo è già previsto e approvato dal Consiglio Comunale, per cui ripeto, eventuali modifiche dobbiamo ridiscuterle. Dopodiché potremmo fare mille e un pensieri per capire come gestire quella cava, che in ogni caso nel piano cave ricordo che deve essere ripristinata verde nelle rampe e nel fondo. Questo è quello che prevede il piano cave. Se si deciderà di fare qualcos'altro dovremo ritornare, modificarlo, tornare anche al via, giusto assessore? Tornare al via per l'approvazione necessaria da parte della provincia. Però attualmente la previsione è quella, appunto. Se cambierà qualcosa lo decideremo. Nulla toglie che si possano fare mille e un pensieri, anzi noi abbiamo il tavolo di lavoro che avevamo nominato proprio per la discarica ancora operativo, lo convocheremo a breve anche per fare ulteriori valutazioni, che però ripeto, tutto quello che viene modificato nel piano cavi deve essere riapprovato. C'era un'altra domanda della consigliera Zoma, però mi è sfuggita e non so qual era, se me la ricorda, oltre a queste qua tre. Prego.
Dirlo così era il punto. Scusate, era il punto sull'arredo urbano, quindi interventi di arredo urbano, che era sempre inserito nello stesso punto in via generica, e anche qua chiedevo spiegazioni.
Hanno anche un'altra voce ovviamente generica, perché sarà trattata nel corso di tutti gli anni. Comunque uno degli elementi che partirà brevissimo è l'arredo urbano della piazza antistante l'Eurospar, in quella zona di piazza che è rimasta in proprietà del comune, per cui quella che confina, che divide il parcheggio con via Largo Vicentini, quel tratto di piazza lì di proprietà comunale, lì adesso è stato acquistato un nuovo arredo urbano che spero a breve sarà anche posato. Per gli altri chiaramente cercheremo di fare un disegno organico per cercare di coprire un po' i punti più significativi del nostro territorio. Ho esaurito le domande per la consigliera Zomer, mi sembra, passo quelle di Mondini. Restauro Maigacoe, allora è chiaro che è nel libro dei sogni, chiamato così, per 700.890 euro, per cui una delle opere potenzialmente inseribili. Noi abbiamo un progetto preliminare fatto qualche anno fa, due anni fa credo, se ricordo bene, tre anni fa, dall'architetto Rudari, un progetto preliminare che come vedete porta una risorsa molto molto importante, che in questo momento è stata ritenuta prioritaria e per cui si è dato preferenza per altre opere. È rimasta lì, come anche altre opere, nell'area di inseribilità che vedete citate in grassetto, non in grassetto, in corsivo, all'interno del vostro documento, per le quali appunto non è prevista disponibilità finanziaria, ma ripeto, non le abbiamo tolte, proprio l'ho detto stamattina, proprio perché si vorrebbe un po' alla volta ripresentarle man mano che si recuperano finanziamenti. Una di quelle opere che era già stata finanziata ma che è stata stralciata è la realizzazione della rete fognaria di Druzinà per 902.000 euro, era stata finanziata nel 2012 e poi la giunta di allora decise di stralciarla per finanziare la fognatura di Ronchi. Per cui Maigacoe è questa. Poi pavimentazioni fontane, certo, ricorda l'assessore chiedo scusa, il consigliere Mondini ricorda gli affreschi, è vero, ne abbiamo tanti sul territorio comunale, parte li abbiamo anche già mappati, noi abbiamo un progetto però, anche quello realizzato qualche anno fa, dove si mappano e si schedano fontane e tant'altri, difatti 2 anni fa siamo intervenuti su 4-5 fontane del territorio, faremo gradualmente un po' alla volta, ne faremo anche delle altre. Gli affreschi sicuramente saranno tenuti in considerazione. Problema degli affreschi è che sono quasi tutti privati, quindi intervenire con soldi pubblici su un edificio privato non è così banale e così semplice come si pensa sia. Come i capitelli, anche, ne abbiamo parlato ieri in giunta, effettivamente anche i capitelli ne abbiamo parecchi di proprietà privata, per cui dovremo trovare anche le modalità giuste affinché si possa intervenire in casa d'altri. Pip Marani, quale futuro? Beh, il Pip Marani è una questione che si sta trascinando da anni e non si può più tornare indietro, perché semplicemente c'è una convenzione stipulata fra Comune di Ala e i lottizzanti di quell'area, che sono 5, tutti quelli che hanno costruito le fabbriche a partire dall'Ala Porfidi fino al Corriere Rosa, tutti quei lottizzanti all'epoca del Pip Marani, per cui negli anni 2000 e fischia, non mi ricordo, firmarono una convenzione in cui si impegnavano a versare gli importi relativi spettanti a loro per realizzare queste opere. Del 1.400.000 che vedete voi in bilancio, circa 500.000 sono a carico dei lottizzanti. Quindi non si può decidere di non fare, perché effettivamente va a finire, come dice lei, va a finirsi all'altezza dei capannoni di Corriere Rosa. No, perché l'impegno è stato preso e bisogna portarlo a termine, perché nell'impegno chiaramente è l'impegno verso i lottizzanti, è reciproco chiaramente. Noi abbiamo predisposto i progetti esecutivi, sono stati pubblicati, è in corso di definizione la rivisitazione delle convenzioni, perché ne sono state fatte 2, uno col Corriere Rosa e uno con gli altri lottizzanti, in cui si prevedono somme a carico di uno o dell'altro, devono essere sottofirmate, appena fatto quello si potrà partire con l'opera, che è un'opera sicuramente importante, molto costosa, che però nel tempo si è sempre più ampliata, in quanto la provincia ha richiesto di fare le opere per la protezione e sicurezza del versante. Le fognature devono essere riviste perché ogni volta che piove si allaga, per cui è un progetto che non si può più rivedere e che bisogna semplicemente realizzare. Ascensore per le San Martino, vabbè, quella è una questione soggettiva, posso capire le motivazioni del consigliere Mondini sull'utilità o meno di questa opera, e chiaramente a volte ci vuole anche un po' un'opera di visione particolare, magari non strettamente necessaria, però interessante, perché, ripeto, collega la parte bassa con la parte alta di Ala, per cui permette alle persone, potrà permettere alle persone di scendere in sicurezza, perché la curva di San Martino non è propriamente, non brilla per sicurezza, quel marciapiede così piccolo, ma soprattutto potrà dare anche un input all'area sportiva della Lense, sul quale, sapete, stiamo puntando in maniera particolare, perché in futuro può diventare sempre più un volano per lo sport locale, insomma, per cui abbiamo tanti ragazzini che vanno ad allenarsi alla Lense, la Lense ha circa oltre 100 bambini nelle proprie squadre, per cui che vanno e vengono da quella strada, per cui insomma una somma di cose che ci ha portato a pensare, anche se avete visto che ancora a bilancio non c'è la somma prevista, fa parte anche questo delle opere che ci piacerebbe prima o poi riuscire a realizzare. Sosta camion. Da tempo ci viene segnalato un problema relativo alla sosta dei camion, soprattutto da parte di tanti concittadini che chiamano, segnalano, telefonano dicendo ma il camion chi, il camion là, come i camper uguale. Chiaramente si sta provando a cercare anche di realizzare un'area per questi camion, che dovranno ovviamente pagare un proprio parcheggio. E avevamo individuato l'anno scorso con Trentino Sviluppo un'area potenzialmente utilizzabile, però non si è concretizzato nulla. Dovremmo trovare una soluzione, perché vedere camion sparsi un po' ovunque sul territorio sicuramente non è bello né dignitoso. Fra l'altro qui 2-3 camion che sono parcheggiati sempre alla passerella prima o poi dovranno sbaraccare, per cui si troveranno un po' in difficoltà. Bike sharing, beh, certo, ci piacerebbe portare avanti questo progetto. Le due biciclette acquistate per il comune di Ala saranno a servizio della polizia locale e del servizio Parla, o di chi della struttura comunale ne avrà bisogno. Si dà anche un po' un segnale, bike sharing. Noi avevamo fatto domanda con mia lettera nel 2018 in provincia al servizio urbanistica ambiente, appunto, di entrare a far parte di quel progetto di bike sharing che c'è a Rovereto, Trento, Amori, forse, se ricordo bene. Era un progetto finanziato da Roma tramite la provincia. Si era fermato tutto, non ho capito bene i motivi. Ci è stato promesso che appena verrà riattivato questo progetto anche il comune di Ala potrà, se interessato, portarselo a casa. Non è banale nemmeno quello, perché il progetto del bike sharing ha delle grandi difficoltà nella questione di manutenzione. Sapete perfettamente che uno prende la bici, la spiazza lì dove arriva, ci vuole qualcuno che la recuperi se rimane lì alla sera, ma soprattutto ci vuole qualcuno che aggiusti i freni, che la sistemi, per cui bisogna trovare anche, fare una convenzione con chi potrebbe fare questo servizio, che non sono sicuramente i nostri dipendenti comunali. Rifiuto porta a porta non l'avevamo approvato, ma l'avevamo solo illustrato e discusso in aula qualche tempo fa, in base a un progetto preliminare che la comunità di Valle, appunto, ha redatto per conto nostro. L'avevamo, ripeto, esposto, però non avevamo mai definito se proseguire o meno, e per quello che dicevo stamattina lo riporteremo in aula una volta rivisto, per decidere appunto se era il caso di proseguire o meno. PRG, allora, è capibile che dopo 22 anni per un PRG si è riuscita a mettere assieme tantissime esigenze. Alcune però sono rimaste fuori, alcune per questioni meramente tecniche, perché il commissario, con dei cavilli, ma per carità legittimi di norma, ha ritenuto che alcune delle osservazioni pervenute erano fuori tempo e alcune intervenute fra la prima e la seconda adozione non più accoglibili. Quindi alcune di queste cose, che da tempo probabilmente aspettavano di essere sistemate, non hanno potuto trovare definizione nel PRG. Ci sono stati alcuni errori materiali anche derivanti dal piano territoriale di comunità che dobbiamo sistemare, e dopodiché dobbiamo sistemare, adeguarci anche alle nuove carte della pericolosità approvate dalla giunta provinciale dopo la nostra stesura del piano regolatore. Per cui sarà un piano regolatore, ovviamente non avrà la portata del primo, questo è chiaro, sarà un piano molto molto ridotto, che semplicemente porterà il dito su alcune situazioni che non si è riuscito a definire prima. Questa deve essere, secondo me, un trend che il comune dovrà adottarsi, perché ricordo sempre comunque che certi comuni sono già alla 13ª variante, non lontano da noi. Sto pensando ad Avio, sto pensando a tanti altre realtà qui vicino a noi. Questo vuol dire che ogni anno producono una variante, seppur minima, anche perché la normativa urbanistica ti dà la possibilità di fare delle varianti puntuali anche per opere pubbliche, per cui non è detto che ogni volta che fai una variante devi rivedere il mondo. Chiaramente puoi fare le cose puntuali e non si può sempre ammucchiare per aspettare anni per fare tutto, dopo non si riesce più a fare nulla. Per cui l'idea è quella di fare un poco alla volta, ma di sistemare quando il problema nasce, così tutti si lamentano ovviamente un po' meno. Opere pubbliche, sfruttamento acque nere, quello magari lascio rispondere l'assessore Gatti, se ha piacere, per quella tematica lì. Io finisco invece per il polo scolastico. Allora, l'ho detto stamattina, ci si preoccupa delle tempistiche, certo che sì, tutti siamo preoccupati, però le tempistiche purtroppo non sono dettate da noi, sono dettate da altri. Ricordo sempre comunque che nel mio mandato, nel mandato della passata amministrazione, abbiamo realizzato un progetto preliminare in 5 anni, un progetto definitivo e un progetto esecutivo. Nei 5 anni precedenti era stato realizzato solo un progetto preliminare. Quindi in 5 anni abbiamo portato avanti tutto l'iter progettuale per la scuola media, che potrà portarci alla gara non appena, ripeto, o, come vi dicevo prima, riuscire a fare una gara posticipando i tempi di esecuzione, oppure bisognerà in ogni caso aspettare che il convito sia realizzato e finito, perché altrimenti, lo ribadisco, i 350 bambini delle medie io non saprei sinceramente dove metterli in questo momento. E quindi il terremoto, ultima cosa. Allora, il terremoto spaventa sempre tutti, per la verità, non spaventa solo una parte della comunità, ma spaventa tutti quanti. Non ci sono stati danni, questa dimostrazione che anche quella scuola media tanto vituperata è una scuola media che ancora tiene, ma gli studi lo dicono. Noi in questi anni abbiamo commissionato studi tecnici per la sismicità, per il controllo della sismicità, c'è un monitoraggio continuo e costante tutti i giorni, fatto appunto con dei professionisti tramite dei macchinari posati. Non ci sono discosti particolari, per cui lo ribadisco per l'ennesima volta, quella scuola non è antisismica, come non è nessun edificio antisismico realizzato dopo gli anni, cioè prima degli anni 80, 75-80, perché in quell'epoca non esisteva la legge antisismica, per cui tutto quello che era realizzato fino a quell'epoca non è antisismico, compresa la nostra scuola media, compreso il comune dove siamo in questo momento, compreso l'asilo, la biblioteca, no, nulla non è antisismico se non realizzato dopo l'entrata in vigore di quella legge. Quindi la scuola media attuale sicuramente non è più all'altezza della situazione, né come dislocazione, né come tipologia, né come nulla, ma al di là di dire che non sia sicura dal punto antisismico, probabilmente no, come non lo è il 90% della nostra città, ma lo è sicuramente dal punto di vista strutturale, perché i dati lo dicono, le perizie fatte dicono che dal punto di vista strutturale la scuola è assolutamente sicura e tranquilla, per cui questa storia della scuola è un refrain che va avanti da parecchi anni, sinceramente, però quello che bisogna fare è sicuramente quello di tranquillizzare tutti, non ci sono in questo momento problemi, l'unico problema è portare avanti velocemente non i progetti che sono fatti, ma le gare d'appalto, che purtroppo sapete che più aumentano gli importi, chiaramente più diventano difficoltose. Soprattutto il problema di quella benedetta ditta che ci ha lasciato in mezzo al guado, come si suol dire, ci ha creato un'enormità di problemi. Era prevedibile, e dopo chiudo, perché un appalto del 2013 trascinato fino al 2019 era inevitabile che dovesse crollare, e questo fosse stato fatto uno sbaglio all'origine, credo. Mi sembra di aver risposto tutto, rimane le acque nere, Stefano.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Il discorso acque nere è un tema che sinceramente devo dire mi interessa molto, sia perché ha un aspetto ambientale veramente notevole per conto mio, al di là del fatto dell'esigenza di dare un acquedotto funzionale alla città di Ala, sia perché so che non poco tempo fa ci sono state parecchie considerazioni su questo tema. Evidentemente sono stato anche capito male, nel senso che l'intenzione non è quella di svuotare l'ala come qualcuno ha scritto in giro, ma l'intenzione è quella di sfruttare l'acquedotto per produrre energia, una cosa che tecnicamente non si poteva fare 20 anni fa, ma che adesso stanno facendo molti comuni, cioè in sostanza sfruttando il salto che c'è dalle acque nere a qua sotto, praticamente sono 350 metri, e sfruttando la portata d'acqua necessaria per alimentare l'acquedotto di Ala, e che gira 24 ore su 24, perché comunque anche quando la popolazione non consuma acqua, vale a dire durante la notte, l'acqua scende comunque in tutti gli acquedotti e oltre a riempire le vasche poi va a finire nel troppopieno e quindi finisce nell'Adige, questo significa che le turbine girano sempre e questo permetterebbe non di far arricchire ovviamente il comune, perché comunque la portata d'acqua limitata alla sola esigenza potabile non è così tanta. Ed è quella sulla quale noi abbiamo dei diritti di prelazione a prescindere dall'attuale concessione che ha GSM. E questo è un fatto molto importante, perché significa che noi comunque potremmo andare a prendere quell'acqua, chiaramente bisogna fare una condotta forzata che comunque è da fare per utilizzarla dal punto di vista potabile, si tratta evidentemente di farla con i crismi per l'utilizzo dal punto di vista di sfruttamento energetico. Questa è la differenza.
C'è qualcuno ancora che è nel secondo giro? Dimmi, Daria.
Ok, ora è verde. Posso fare una domanda ulteriore su questa cosa delle acque nere? Che è, cioè, solo un approfondimento per capire io. O se non entro già nel secondo giro, cioè... non lo so, no, o la faccio e la lasciamo per poi, no, non voglio... no, più che altro perché giustamente adesso l'assessore ha citato una presa forzata, brutalmente, cioè, sarebbe l'equivalente della canaletta esistente, e cioè, da qua deriva la mia domanda, ma quindi in questo progetto che mi rendo conto che è iniziale, e, tra l'altro... credo ho una vaga memoria di un articolo di giornale che scadrà anche nel prossimi non troppi anni la concessione di AGSM, e in tal caso è previsto anche lo smantellamento o il ripristino a cura di AGSM? Cioè, mi immagino che poi se la cosa vada vista nella sua totalità, ecco.
Allora, due cose completamente separate. La prima, il discorso del ripristino della vecchia condotta forzata, non era una condotta forzata, era una condotta a pelo libero, vale a dire una canaletta nella quale scorreva l'acqua. E da questo punto di vista la normativa dice che nel momento in cui viene a completarsi la concessione, nel caso di GSM, non ricordo male, dovrebbe scadere nel 2022, però c'era in ballo anche una proroga da parte della provincia, non vorrei che ci fosse un ulteriore slittamento. Questo però comporterebbe comunque un vincolo nei confronti di AGSM per lo smantellamento dell'attuale canaletta, che è vuota. Discorso diverso invece per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua potabile in quel di Ala, e a questo punto allora magari vale la pena approfondire. Noi attualmente abbiamo uno sfruttamento di natura potabile in zona La Rocca, grosso modo, in subalveo. Cosa succede? Ogni volta che c'è un temporale consistente, soprattutto durante il periodo estivo, l'Ala, il torrente, porta verso valle del materiale limoso che va sostanzialmente a chiudere i pori che ci sono fra l'alveo e il subalveo. Questo significa che di fatto non percola più l'acqua potabile al di sotto, e quindi sostanzialmente la sortiva comincia a buttare meno acqua potabile. Da questo punto di vista si interviene, si è sempre intervenuto, andando a fare una grattatina, passatemi il termine, all'alveo, in maniera tale da ripristinare quella che è la porosità del terreno, in maniera tale che l'acqua possa continuare a infiltrarsi. Chiaramente ci sono delle difficoltà nel continuare a mantenere questa situazione, e il gestore della rete idrica ce l'ha già fatto presente, nel senso che non è il sistema migliore per gestire un'acqua potabile, anche perché, adesso dico una stupidaggine se volete, però una dispersione di gasolio durante la lavorazione di quel tipo lì andrà a beneficiare tutta la sortiva, e quindi non è una cosa così banale. Ecco perché noi ci siamo già attivati ancora 2 anni fa segnalando l'esigenza al servizio APRIE per avere appunto la prelazione sulle acque nere, sempre a scopo potabile. È evidente che nel momento in cui si dovesse andare a prendere l'acqua delle acque nere, che dal punto di vista potabile danno maggior garanzia, proprio perché è una sortiva vera e propria, bisogna a quel punto lì pensare a quantomeno fare la parte in alto di canalizzazione, e per riuscire a collegarla con la parte in basso esistente. Però sappiamo già che la parte in basso, che è vetusta, ha dei grossi problemi in termini di consistenza delle tubature, quindi in sostanza bisogna intervenire. È chiaro che un conto è una tubatura dal punto di vista potabile, che ha delle esigenze di un certo tipo, un'altra è una tubatura per andare a poi trasformare l'energia, la potenzialità dell'acqua in energia elettrica. chiaramente i costi sono diversi, onestamente.
Ah, si andava avanti così. Facciamo un po' di pausa, 5 minuti, dai.